Le serie TV hanno guadagnato sempre più spazio e popolarità nella nostra vita. L'avvento di Netflix e di tutte le altre piattaforme streaming ha letteralmente cambiato il modo in cui usufruiamo delle serie TV, rendendoci dei veri e propri divoratori di ogni sorta di prodotto. Non mi dite che, almeno una volta, non vi è capitato di scrollare la libreria di una piattaforma streaming fino a imbattervi in una serie TV semi sconosciuta, a cui avete dato una chance anche solo così, per noia. Ecco, se ascoltate questo podcast regolarmente, o se comunque siete arrivati a questo episodio, significa che siete pronti e predisposti a turfarvi in qualche emozionante serie TV tedesca. Nella prima stagione del podcast, sono certo che ve ne ricorderete, abbiamo parlato di tre film per capire la Germania di oggi. Se vi siete persi quella puntata, o se avete iniziato a seguire FQDeutsch solo da poco, potete sempre andarla a recuperare. Anche se non sempre collegate con la Germania di oggi, anche le tre serie TV di cui ho scelto di parlarvi in questo episodio ci offrono delle chiavi di lettura sul passato e sul presente di questo grande e affascinante paese. Ecco, il filo rosso che unisce queste tre serie TV in questo episodio è proprio il tentativo di offrirvi dei nuovi e intriganti punti di vista sulla storia di questo paese. Sceglierne solo tre non è stato per niente facile e sono rimaste fuori alcune delle serie TV tedesche che adoro. Una su tutte, per esempio Dark, non potete non averla vista. Ma sono certo che anche le tre serie di cui parliamo oggi vi terranno incollati allo schermo. Iniziamo subito dopo la sigla.
Wir verstehen uns als Freund, als Helfer, als Unterstützer der Industrie und wir fühlen uns als Kollegen und hier werden die Leute nicht hier werden keine Anträge gestellt, sie werden abgefertigt, sondern hier wird wie unter Kollegen eben werden diese Geschäfte abgeschlossen und wir wollen helfen und ich glaube, dass das gut angekommen ist und dass also diese Fremdheit der Träume.
La voce che avete appena ascoltato è di un uomo il cui nome non dirà molto ai più. Eppure si tratta di una persona che ha giocato un ruolo centrale nel processo di riunificazione della Germania. Un uomo dal destino tragico, chiamato a svolgere un compito particolarmente complesso e su cui i pareri dei tedeschi ancora oggi non sono del tutto univoci. Sto parlando di Detlef Roveda, presidente della Treuhandanstalt della DDR, a cui Netflix ha dedicato nel 2020 una miniserie documentario dal titolo Un omicidio irrisolto, il caso Roveda, ma andiamo con ordine. È il 1990 e le due Germanie procedono a passi spediti verso la riunificazione. Tuttavia, soprattutto a ovest, una domanda viene posta sempre con più insistenza. È una domanda non secondaria, poiché a ben vedere si tratta di uno dei principali problemi, se non il principale, che la Germania riunificata dovrà affrontare. Cosa ne sarà delle industrie della DDR? La Germania Est era infatti uno stato socialista, dove ogni aspetto dell'economia era regolamentato dallo Stato e dove l'iniziativa privata era praticamente del tutto assente. Questo significa che anche le industrie della ex Germania Est appartenevano allo Stato, industrie che, con la riunificazione, la nuova Germania riunificata avrebbe in qualche modo ereditato. Un'eredità però parecchio scomoda e problematica per una ragione in fin dei conti semplice. La stragrande maggioranza di queste industrie era, per dirla in modo semplice, bollita, del tutto improduttiva, tenuta in piedi solo dai fondi statali. Una situazione che era addirittura peggiorata negli ultimi anni di vita della DDR, un paese sempre più indebitato e sull'orlo del baratro. La situazione poi era ulteriormente complicata da un altro elemento, cioè l'enorme quantità di dipendenti di queste industrie, anch'essi pagate dallo Stato con finanze pubbliche. Questo scenario così preoccupante allarmava la Germania Ovest, già consapevole che il processo di riunificazione sarebbe costato tantissimo in termini economici e che sarebbe stato insostenibile mantenere in vita quell'enorme quantità di aziende pubbliche. La soluzione a questo problema fu individuata in una parola: privatizzazione. Privatizzazione di tutte le proprietà statali dell'ex Germania Est. Ed è qui che entra in gioco il nostro protagonista, Detlef Roveda. Per coordinare la complessa operazione di privatizzazione delle industrie dell'ex Germania Est, si decise di creare un'istituzione ad hoc con sede a Berlino, la Treuhandanstalt. A capo di questa istituzione, dal compito scomodo, si decise di porre una persona con comprovata esperienza nel mondo industriale e nella gestione e ricostruzione di aziende in difficoltà. L'identikit perfetto portava al nostro uomo, Detlef Roveda. Nel marzo 1990, Roveda fu incaricato di guidare e coordinare l'azione della Treuhandanstalt, un compito che si rivelò subito ben più complesso del previsto e che creò grossi malumori, soprattutto nella Germania Est. Ecco, tornando alla serie TV, un omicidio irrisolto, il caso Roveda, ha il merito di spiegare e rendere chiaro fin da subito il contesto in cui Roveda si trovò ad agire. La serie ricostruisce molto bene le tensioni di quegli anni, presentando i lati oscuri e complicati dietro i volti gioiosi e le feste per la caduta del muro e l'avvio del processo di riunificazione. Un contesto storico che, alla fine, fu fatale a Roveda. Anche se non conoscete la sua storia, direi che il titolo è abbastanza esplicativo. Il 1 aprile del 1991, Roveda fu assassinato da un cecchino mentre si trovava nella propria casa di Düsseldorf. Nonostante le diverse rivendicazioni, a opera specialmente del gruppo terroristico della Rote Armee Fraktion, a distanza di 30 anni non c'è ancora un colpevole certo per l'assassinio di Roveda. Un omicidio irrisolto, il caso Roveda, presenta in ogni episodio una possibile ricostruzione degli avvenimenti, portando prove a favore e contro ogni scenario che è stato ricostruito in questi ultimi 30 anni. L'espediente narrativo, a mio avviso, è davvero molto valido, perché permette di dare uno sguardo complessivo a tutte le posizioni e le opinioni circa la riunificazione della Germania nei giorni successivi alla caduta del muro, dall'insoddisfazione degli ex cittadini orientali ai dubbi delle istituzioni occidentali, dai protagonisti del passato a quelli del presente. Tutti fanno sentire la propria voce in questo accurato lavoro di ricostruzione. Insomma, una serie TV che spicca tra i tanti prodotti televisivi riguardanti la caduta del muro e la riunificazione per il punto di partenza originale e la presenza di un protagonista sconosciuto e più, eppure fondamentale per la storia della Germania. Insomma, una breve miniserie da non perdere per alcun motivo. A proposito di serie TV che si distinguono tra le tante riguardanti la divisione della Germania e la caduta del muro, come avrete capito tra la prima stagione e quella attuale, sono un grande fan di questo periodo storico. Libri, film, fumetti, serie TV. Se si parla di divisione e riunificazione, io ci sono. Ecco, molto spesso mi rendo conto che le serie TV o i film ambientati negli anni della divisione della Germania si servono di questo scenario per le storie e le trame più disparate. Ma solo in alcuni casi la divisione e la riunificazione diventano protagoniste a tutti gli effetti. Non un semplice scenario, ma il motore di un'intera serie TV. Tra questi casi rientra sicuramente una delle mie serie TV preferite in assoluto. Si tratta in realtà di una trilogia che segue tutti gli ultimi anni di vita dell'ex Germania Est. Deutschland 83, Deutschland 86 e Deutschland 89. Come vi sarà probabilmente già chiaro dalla serie numerica, questa trilogia segue la vita dell'ex Germania Est in tre momenti diversi e ben precisi. Nella prima stagione, Deutschland 83, le tensioni tra i due paesi sono ancora ai massimi livelli e la Germania Est è ancora uno stato con una vaga solidità. Nella seconda stagione, Deutschland 86, lo sguardo si amplia al complesso scacchiere di affari e alleanze che permette a uno stato già in crisi di rimanere ancora in vita. Infine, nella terza stagione, Deutschland 89, seguiamo gli eventi immediatamente antecedenti e successivi alla caduta del muro, quando i personaggi più torbidi dell'ex Germania Est cercano in tutti i modi una propria originale via per la sopravvivenza, sia personale che del loro stato socialista. Il protagonista principale della trilogia è Martin Rauch, giovane militare dell'esercito socialista che viene scelto per una missione sotto copertura tra le file dell'esercito della Germania Ovest. Partito a malincuore, con la promessa che lo Stato socialista si sarebbe preso cura della madre malata in cambio dei suoi servizi, Martin vedrà, giorno dopo giorno, traballare la sua fede nello Stato socialista. Intorno a Martin si muovono tanti personaggi che rappresentano ognuno un volto diverso dell'ex Germania Est. Dai membri della Stasi, a partire da sua zia Lenora e l'iconico e sarcastico Walter Schweppenstedt, a quelli dell'esercito del blocco occidentale, passando al professor Tobias Tischbier, spia dell'Est, che tesse fili sempre più complicati e complessi pur di assicurarsi la propria sopravvivenza e una vita agiata nella Germania Ovest. Un po' come nel caso di Goodbye Lenin, film di cui già abbiamo parlato spesso nella prima stagione del podcast, anche nella trilogia di Deutschland non mancano delle scene iconiche e rappresentative dei rapporti tra Est e Ovest, come ad esempio nella seconda puntata della prima stagione, quando Martin prova per la prima volta gli hamburger del McDonald's e Tobias Tischbier prova a convincerlo che siano così migliori di quelli dell'Est grazie all'aggiunta di speciali e particolari sostanze chimiche. O ancora la sottotrama che riguarda Thomas Posimski, divenuto quasi per caso un famoso intellettuale dissidente dell'Est nella Germania Ovest, e di sua sorella, la cui trama si intreccia con le storie dei tanti ex membri della Stasi che alla caduta del muro lottarono tra le ombre per riguadagnarsi un assoluto e innocente anonimato. Proprio la presenza di queste sottotrame così articolate e di tanti personaggi con storie e background differenti è uno dei motivi, se non forse il principale, per guardare questa trilogia. Oltre ai suoi ritmi sostenuti e avvincenti, che vi terranno incollati allo schermo, questa serie TV offre uno spettro davvero completo e articolato sulla vita all'ombra del muro. Ogni personaggio con la sua storia è una rappresentazione, una sfaccettatura, di cosa significasse essere cittadini dell'Est, fare parte della Stasi, cercare di fuggire all'Ovest, essere una spia dell'Ovest impegnata nella lotta contro il blocco socialista. Insomma, Deutschland 83, 86 e 89 ne hanno davvero per tutti i gusti. Sarebbe un grande peccato lasciarsi sfuggire questa serie TV. Negli ultimi anni, Berlino si è sempre più guadagnata la fama di una metropoli giovane, cosmopolita, dallo stile di vita frenetico ma anche libertino, dove tutti possono essere ciò che vogliono e le possibilità di divertimento sono infinite. Una sorta di microcosmo, dove tutte le tendenze di ogni campo, dalla politica alla moda, dall'arte alla musica, si incontrano a tutti i livelli. Molti ignorano che in realtà, prima dell'orrore nazista e delle vicende che sconvolsero quella che all'epoca era la Germania, Berlino era già avviata ad essere una capitale cosmopolita, nota per la sua chiassosa e vivace vita notturna e per la varietà di persone e stili che vi si potevano incontrare. Bisogna mettere le lancette indietro di qualche anno, fino agli anni 20 del XX secolo. Proprio in questo periodo, in quella che ancora era la giovane Repubblica di Weimar, è ambientata la terza e ultima serie TV di cui voglio parlarvi oggi, il cui nome dice già molto, Babylon Berlin. È molto probabile che abbiate già sentito parlare di questa serie, un vero e proprio campione di incassi di Sky. La serie è basata sui libri di Volker Kutscher e negli intenti originali dovrebbe coprire il periodo dal 1929 al 1934, esattamente come i libri. Il protagonista è il commissario di polizia Gerion Rath, che è stato trasferito dalla città di Colonia alla capitale. La provenienza geografica del commissario Rath, specialmente nei libri, non è un dettaglio ed è anzi uno degli elementi più interessanti di tutta la serie. Gerion Rath, infatti, ci offre lo sguardo di un renano, proveniente da una zona conservatrice e cattolica, sulla libertina e prussiana capitale tedesca, situata letteralmente all'altro capo del paese. In ogni episodio seguiamo la vita di Rath e dei suoi colleghi, tra casi di droga, omicidio e corruzione. Le vicende si legano spesso alla vivace vita notturna della capitale tedesca, tra club abusivi, feste sopra le righe, dove i casi di prostituzione e spaccio di droga sembrano essere quasi all'ordine del giorno. La serie TV, così come i libri originali di Volker Kutscher, hanno un grande merito, quello di indagare gli ultimi anni di vita della Repubblica di Weimar, osservando le intime contraddizioni di quella democrazia così fragile e così giovane e mostrando le fortissime tensioni politiche di quegli anni, tensioni che videro la nascita e l'ascesa, come sappiamo, del Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler. Uno degli elementi più interessanti è in effetti questo. Molto spesso la nascita e l'ascesa del nazismo sembrano essere del tutto slegati dal contesto della vita della ex Repubblica di Weimar. Al contrario, proprio nelle debolezze, nelle contraddizioni e nelle tensioni di quella prima democrazia tedesca, il nazismo riuscì a mettere le sue radici, trovando terreno fertile per la sua propaganda. Tra un mistero e l'altro, Berlino si conferma così, ieri come oggi, un vero e proprio microcosmo, dove osservare la Germania in tutte le sue potenzialità, contraddizioni e tensioni. Il mio consiglio è di non fermarvi alla serie TV, ma tuffarvi anche nella lettura dei libri di Volker Kutscher, che oltre a tenervi con il fiato sospeso, riusciranno a catapultarvi nella Repubblica di Weimar, offrendovi un'utile chiave di lettura sull'ascesa del nazismo tra le pieghe della quotidianità tedesca e berlinese. Bene, direi che di materiale da vedere ne avrete adesso a sufficienza per un bel po' di tempo. Spero che con il prossimo sabato di pioggia o durante la prossima vostra sessione serale di binge watching, quando non saprete cosa guardare, questi consigli vi saranno utili per facilitarvi la serata e la scelta della prossima serie da iniziare. Per oggi è tutto. Come al solito, vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram e condividere questa puntata di Auf gut Deutsch sui profili social e nelle vostre stories, senza dimenticare di taggarci. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Auf Wiedersehen!